Il giorno in cui arrivò l'elicottero, c'era praticamente tutto il paese col naso all'insù. Era uno di quei grandi elicotteri militari con due eliche e faceva un rumore infernale. Arrivò, si posizionò poco sopra il nevaio e piano piano calò quell'enorme telo bianco. All'epoca avevo 11 anni, ma me lo ricordo come fosse ieri. Nei giorni successivi, sempre con l'aiuto dell'elicottero, gli operatori distesero il telo sul nevaio fino a coprirlo completamente. E non passò una settimana che con la mia classe andammo in gita a vedere il risultato di quel lavoro. Da lontano era difficile distinguere il bianco della neve da quello dei teli, ma da vicino il nevaio rivestito col tessuto geotessile mi ricordava una di quelle case disabitate con i mobili coperti coi lenzuoli per non riempirsi di polvere, solo che i lenzuoli erano di un bianco abbacinante. Devo dire che come spettacolo era abbastanza deprimente, ma a scuola ci avevano spiegato che dovevamo considerarci fortunati se avevano scelto la nostra montagna per ospitare uno dei più grandi esperimenti di geoingegneria del mondo e che quello era l'unico modo per tentare di salvare il ghiacciaio e l'economia della valle. Sono Viola, ho 51 anni e questa è la mia storia.
Cari sciatori, snowboardisti, fondisti, racchettatori, forse lo avrete già capito, questa puntata è per voi e per tutti gli amanti degli sport invernali. Ci domandiamo, che fine farà la neve? È il caso di passare agli sci da erba? Beh, inutile nascondere che il problema è serio. Ondate di calore, frane, alluvioni, mancanza di innevamento, siccità e bombe d'acqua, invasioni di specie aliene, ma anche coperte per le montagne, sbarramenti forani, pale eoliche galleggianti e raffinerie di biometano sono le sfide che la generazione del cambiamento climatico dovrà affrontare per adattarsi e mitigare il riscaldamento globale. Sono Maurizio Melis, da anni mi occupo di ambiente e innovazione tecnologica. In questo viaggio verso l'Italia del 2075 proveremo a immaginare come cambierà il nostro paese nei prossimi 50 anni tra sconvolgimenti del clima, nuove abitudini e nuove tecnologie.
Radio 24 presenta Generazione Climate Change. Storie di un futuro possibile.
La dinamica dei ghiacciai e delle nevi rappresenta possibilmente l'esempio più chiaro di come sia possibile che una piccola perturbazione del bilancio energetico del pianeta, come una impercettibile variazione d'orbita o una piccola modifica della composizione atmosferica causata magari proprio dall'emissione di CO2, possano a lungo andare provocare cambiamenti sostanziali del clima terrestre. La macchina climatica, infatti, è piena di meccanismi detti di retroazione che funzionano come amplificatori. Nel caso del ghiaccio, questo meccanismo è legato principalmente al suo colore. Essendo bianco, infatti, il ghiaccio, così come la neve, riflette quasi tutta la luce del sole verso lo spazio, mentre al contrario le superfici del mare e delle rocce più scure ne assorbono gran parte. Così, più ghiaccio scompare, più superfici scure vengono esposte alla luce e più calore viene assorbito facendo sciogliere altro ghiaccio, e così via. Questo è anche il motivo principale per cui piccole variazioni di temperatura portano a grandi cambiamenti nell'estensione dei ghiacciai, che non a caso sono in ritirata a una velocità che ha dell'incredibile. Guglielmina Di Olaiuti, glaciologa dell'Università Statale di Milano, ci fa il quadro della situazione.
Allora, la situazione attuale dei ghiacciai italiani vede una grandissima crisi della nostra criosfera. I ghiacciai italiani rappresentano una piccola parte di tutti i ghiacciai alpini. In media i ghiacciai alpini, per dare qualche numero, sono ridotti del 15% negli ultimi 20 anni. I ghiacciai italiani si sono ridotti di circa il 20% negli ultimi 20 anni. Per dare un'idea, negli ultimi 60 anni si è persa una superficie glaciale pari a quella del Lago Maggiore. Quindi 200 chilometri quadrati di ghiaccio persi in 60 anni ed è veramente un quantitativo molto elevato, soprattutto considerando che negli ultimi 10 anni se ne sono andati quasi una cinquantina di questi chilometri quadri. Quindi è veramente una riduzione intensa e accelerante, sempre più rapida, veloce nell'ultimo periodo. Per 20 anni i tassi di fusione ci sembravano elevatissimi ed erano di circa 6 centimetri al giorno, che voleva dire nell'arco di un'estate un 5 metri circa di spessore perso. Ecco, quest'estate abbiamo osservato, con le temperature elevate di luglio e di agosto, un incremento di questa fusione che è arrivata a 8-10 centimetri al giorno. Quindi pensate, 10 centimetri di spessore glaciale perso ogni giorno, che porta quindi lo spessore totale perso a 8 metri circa, che potrebbero diventare, dipende da come sarà il mese di settembre, anche 9 metri, 10 metri di spessore di ghiaccio perso.
Ma cosa ci possiamo attendere nei prossimi 50 anni se, come purtroppo appare sempre più probabile, non riusciremo a contenere il riscaldamento climatico entro i 2 gradi e scivoleremo verso i più 3, più 4?
Con scenari climatici che prevedano, che vedano un incremento di temperatura tra i 3 e i 4 gradi, che non sono neanche i peggiori, potremmo avere una fusione giornaliera che passa a 14-15 centimetri. Questo comporterà una riduzione estrema delle superfici glaciali italiane. I modelli ci suggeriscono che meno del 20% della superficie di tutti i ghiacciai oggi potrebbe rimanere visitabile, visibile, osservabile tra 50 anni. Quindi è uno scenario drammatico con degli impatti sicuramente molto forti dal punto di vista paesaggistico. Le nostre Alpi sono caratterizzate dalla presenza dei ghiacciai, sono 903 sulle Alpi italiane. Non ci saranno più così tanti ghiacciai, avremo tante estinzioni e quelli che rimarranno saranno molto piccoli, saranno sempre più scuri perché coperti di detrito e di black carbon, quindi poco bianchi. E poi avremo anche un rilascio di acqua di fusione, che oggi è molto importante perché l'acqua di fusione dei ghiacciai va a mitigare i periodi siccitosi estivi e alimenta le grandi dighe per la produzione di energia idroelettrica del nord Italia. Il 20% dell'acqua, abbiamo stimato, che serve per l'idroelettrico, oggi arriva dalla fusione del ghiaccio glaciale. Tra 50 anni questo 20% non ci sarà più.
La scomparsa dei ghiacciai e dei nevai alpini pone numerosi problemi economici, ecologici e naturalmente idrici. Oltre al 20% dell'energia idroelettrica, infatti, l'Italia ricava dai ghiacciai anche una buona parte dell'acqua per gli usi potabili e per l'agricoltura. Ma a livello locale e in altri contesti geografici come quelli andini, la dipendenza può essere molto più alta, addirittura assoluta. Per questo, in tutto il mondo sono in corso sperimentazioni per cercare, quantomeno, di rallentarne la fusione.
Il lavoro di posizionamento dei teli andò avanti per tutta la primavera e così il via vai di elicotteri. Coprirono prima tutti i nevai posti a bassa quota e poi quel che rimaneva del ghiacciaio, tranne la sommità che non ne aveva bisogno. Nelle notti di luna piena, la superficie bianchissima dei teli brillava così intensamente, mentre il resto della montagna spariva nell'ombra, da dare l'impressione di un ghiacciaio fantasma sospeso nel vuoto. Alla fine dell'estate gli elicotteri tornarono, Solo che questa volta presero a volteggiare intorno alla base del ghiacciaio, spruzzando sulle rocce una miscela bianca. Una sorta di vernice, anche questa di un bianco abbagliante, sempre per riflettere la luce solare e mantenere il suolo il più freddo possibile. A scuola ci avevano fatto giocherellare con quella mistura per tutto un quadrimestre. Avevamo perfino imparato a farcela in casa, o perlomeno abbastanza simile. I più anziani dicevano che ora, dipinta di bianco, la montagna assomigliava a quella che ricordavano da bambini, coi nevai che giungevano fin quasi a fondovalle, ma tutti sapevamo che era solo un'illusione ottica. Assistere a uno dei più grandi esperimenti di geoingegneria al mondo poteva anche essere affascinante, ma ti ricordava in ogni momento che le cose non andavano bene.
Se lo scioglimento dei ghiacciai determina tutta una serie di fenomeni, dalla carenza d'acqua alla migrazione di specie animali e vegetali, alla trasformazione del paesaggio, per molti territori di montagna che traggono buona parte della propria ricchezza dallo sci, è soprattutto la mancanza di neve la minaccia principale. E anche qui, come già sa chi la montagna la frequenta da qualche decennio, le notizie non sono per niente buone.
Allora, per quanto riguarda le proiezioni che possiamo fare da qui a 50 anni della copertura nevosa stagionale, quindi quella copertura nevosa che viene spesso utilizzata per la pratica dello sci, anche qui le proiezioni non sono rose. Bisogna sicuramente fare un distinguo. Per il prossimo decennio non sono attesi grandissimi impatti, quindi per le Alpi italiane, parliamo di Alpi, non di prealpi, per le Alpi italiane la gran parte delle stazioni sciistiche avrà degli impatti ancora molto lievi per quanto riguarda il climate change, perché sono comunque tutti impianti ubicati anche a quote diciamo medio elevate. Andando avanti con il tempo però, e quindi pensando a uno scenario cinquantennale, gli impatti ci saranno, perché ormai diversi studi scientifici hanno evidenziato che con sempre un aumento di temperatura di 3-4 gradi le condizioni di copertura nevosa attuale le troveremo 500 metri più in alto, quindi la copertura nevosa che oggi abbiamo tra i 1000 e 1500 metri la troveremo a 2000 metri, quindi si continuerà probabilmente a sciare dai 2000 ai 3000 metri per chi ha degli impianti che si estendono così in alto in quota, chi ha impianti sotto i 2000 metri andrà incontro a una crisi notevole. Perché? Perché cambieranno le condizioni della neve, vuol dire spessore, ma anche persistenza, perché avremo il 40% nei prossimi 50 anni di giorni di neve in meno, e questo avrà un impatto su un numero notevole di stazioni sciistiche, anche il 15%.
La soluzione più ovvia alla mancanza di neve è l'innevamento artificiale. Già oggi, degli oltre 6.000 km di piste da sci italiane, il 90% ne dipende in misura maggiore o minore. Si tratta a tutti gli effetti di una misura di adattamento, che tuttavia lascia alcuni dubbi. Per cominciare, produrre la neve richiede grandi quantitativi di acqua, siamo a quota 95 milioni di metri cubi, per accumulare la quale è necessario costruire in alta quota bacini idrici che richiedono opere di sbancamento molto aggressive. Poi c'è il consumo di energia, che assume dimensioni mostruose laddove si produca neve con condizioni di temperatura lontane dagli 0 gradi. Si calcola che già oggi in Italia la produzione di neve artificiale consumi circa 650 gigawattora di energia elettrica. Stiamo parlando del consumo di una città di 1,5 milioni di abitanti. E non è solo un problema ambientale. Una tecnologia di adattamento climatico che implica enormi e crescenti consumi di energia è un po' una contraddizione in termini, ma è un problema economico. Innevare un chilometro di pista costa in media 40-50 mila euro a stagione, ragion per cui, come si evince dai dati del report Neve Diversa 2024 di Legambiente, sono almeno 241 gli impianti sciistici che sopravvivono solo grazie a forti iniezioni di denaro pubblico. Inoltre, nonostante gli investimenti, il declino dell'infrastruttura sciistica del paese sembra, probabilmente perché lo è, inarrestabile. Già oggi si contano 260 strutture dismesse, 177 impianti temporaneamente chiusi e 93 che funzionano a singhiozzo, a testimonianza del fatto che di fronte al continuo aumento delle temperature, la neve artificiale non basta. Come ha sostenuto di recente Claudio Visentin, storico del turismo, docente dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, la stagione degli sport invernali, così come la conosciamo e continuiamo a immaginarla, non ha futuro. Bisogna prenderne atto e agire di conseguenza.
Avevo 25 anni ed ero fresca di laurea quando fui assunta proprio dal consorzio che gestiva l'esperimento White, col compito di raccogliere dati sul campo. Avevo visto gli elicotteri andare e venire per anni, all'inizio della primavera per coprire il ghiacciaio coi teli e a fine estate per toglierli. E avevo visto rinfrescare la vernice almeno un paio di volte, sempre da lontano. Ora invece ero in prima linea. Alla facoltà di geologia, White era un caso di studio. 15 anni di storia e di dati raccolti nel corso dell'esperimento avevano dimostrato che il sistema funzionava. Il ghiacciaio si scioglieva molto più lentamente e in alcune zone la copertura di ghiaccio era perfino aumentata. La neve durava più a lungo e così la stagione sciistica. Eppure molti esperti erano scettici. Pensavano che il gioco non valesse la candela, che lo sforzo e il dispendio di energie e di materiali e di carburante fosse sproporzionato rispetto al risultato raggiunto, che la soluzione poteva risolvere il problema per qualche località sciistica, ma non certo per salvare i ghiacciai alpini. Che alla fine il cambiamento climatico l'avrebbe spuntata. Quando dal 37 le operazioni furono affidate a droni elettrici al posto degli elicotteri, le polemiche in parte si assopirono, ma lo scetticismo di molti esperti rimase. La valle invece era entusiasta del progetto. Che gli accademici la pensassero come volevano, purché White andasse avanti.
Il cambiamento, si sa, è fantastico quando tocca a qualcun altro. Cambiare è sempre scomodo, faticoso, oneroso, almeno tanto quanto è confortante l'idea di poter continuare a fare come si è sempre fatto. Ma si tratta di una pura illusione che rischia di fare danni nel momento in cui diventa un ostacolo alla messa in campo di forme di adattamento alternative in questo caso alla neve artificiale, che pure esistono. Anna Giorgi, professoressa di botanica, fondatrice di Unimont, l'Università della Montagna, un distaccamento dell'Università degli Studi di Milano, in mezzo alle montagne della Val Camonica, è impegnata da anni nello studio dei contesti montani ed è la principale coordinatrice del Libro Bianco sulla Montagna, da poco pubblicato e portato all'attenzione del governo, dove si delineano anche possibili strategie di adattamento. Ci affidiamo a lei per cercare di capire come una comunità che vive di turismo invernale possa affrontare con successo un processo di adattamento.
Per affrontare un processo di adattamento al cambiamento climatico in contesti complessi come quelli montani, dove è necessario coniugare tutela dell'ambiente con la presenza degli umani e quindi è necessario tutelare anche le attività economiche, presuppone di conoscere il contesto, proprio perché è caratterizzato da delle specificità. Le montagne hanno specificità indiscutibili e sono appunto ambienti complessi. Quindi è necessario conoscere, è necessario monitorare i processi e i fenomeni in montagna, e quando si parla di cambiamento climatico le montagne sono ambienti estremamente sensibili che stanno mostrando e hanno mostrato in anticipo rispetto ad altri ambienti qual è l'impatto di questa rivoluzione climatica, e dopodiché è necessario mettere mettere a punto delle strategie. Strategie che non possono che partire dal basso. Dal basso significa dai territori, perché sono le comunità che devono definire il loro destino, proprio perché è necessario che l'uomo resti in questi ambienti, perché è un elemento essenziale all'equilibrio. Un esempio chiaro di quanto sia importante discutere, e di fatto si sta discutendo di questi aspetti, è ciò che sta accadendo in molte località sciistiche delle Alpi, ma anche in Appennino, dove nevica sempre meno e quindi l'economia legata alla neve che ha sostenuto generazioni e generazioni ora sta mostrando delle fragilità. È necessario trovare delle soluzioni. Le soluzioni possono essere di carattere tecnologico, e fuori di discussione è ciò che ci contraddistingue, ma è anche necessario ipotizzare degli scenari per i quali sia necessario emulare la natura, e quindi mettere in atto tutta una serie di cambiamenti profondi nella modalità di esercizio delle attività commerciali, produttive, di offerta di servizi basate su altri asset alternativi alla neve, che da quanto possiamo dedurre dai modelli più recenti non coprirà più le nostre montagne in modo copioso come è nella nostra memoria, e questo è un dato di fatto. Le risorse che possono essere attivate, valorizzate per creare delle alternative alle attività più tradizionali in montagna, soprattutto nel periodo invernale, la neve e l'indotto appunto economico generato, guardano alla fruizione della vera risorsa della montagna, che è l'ambiente. La montagna è ricca di ambiente, la risorsa ambientale è sempre più preziosa, i boschi, le foreste, il paesaggio rurale, il paesaggio d'alta quota. E la frequentazione di questi ambienti sta diventando attrattiva per una fascia sempre più larga di turisti, per esempio, e pensiamo agli agriturismi che stanno crescendo anche in montagna, in particolare in montagna, supportando una forma di turismo che valorizza anche le tradizioni, la cultura, il bagaglio immateriale che in questi contesti territoriali è ricchissimo e non va perso, va preservato. Così come in agricoltura, per esempio, abbiamo tanti esempi recenti messa a dimora di specie, e quindi coltivazione di specie che non potevano essere coltivate in montagna, e oggi con i cambiamenti che stiamo vivendo, l'aumento di temperatura, di precipitazioni, di umidità, diventano produttive. Pensiamo alla vite: oggi si coltiva la vite fino agli oltre 1000 metri anche nelle Alpi centrali, ci sono cantine che stanno famose, che stanno diversificando la produzione, stanno guardando alla quota, proprio perché si tratta oggi di ambienti da colonizzare con nuove attività che prima non erano possibili proprio in virtù del clima.
In mezzo a tante difficoltà già si vedono dei primi segnali che indicano che alcuni di questi processi sono in corso. Proprio il libro bianco sulla montagna riporta dati molto interessanti di una crescita del numero di imprese, per esempio agricole, che aprono in contesti montani nelle regioni del sud e in Sardegna. Si tratta per lo più di attività avviate da giovani che rappresentano una speranza per aree in grande sofferenza economica e demografica, come quelle che ho citato. Nel medio-lungo termine potrebbe diventare rilevante anche un altro fenomeno di cui oggi si vedono le avvisaglie, benché non vi siano ancora dati consolidati: la fuga dal caldo. Se negli ultimi anni abbiamo sofferto per le ondate di calore, in futuro andrà molto peggio. I dati sono impietosi. Dal 1985 le notti tropicali, dove cioè non si scende mai sotto i 20 gradi, sono passate a Milano da 20 a 71, a Roma da 51 a 90 e a Bergamo addirittura da 8 a 62. Fenomeni come la canicola del 2003, che in Europa ha causato 70.000 morti in poche settimane, sono destinati a diventare la norma, e non tra 50 anni. Già per il 2030, cioè dopodomani praticamente, si prevedono estati di 5 o 6 mesi. Numerose città sono destinate quindi a diventare invivibili per diversi mesi all'anno, e c'è da domandarsi quanti, col passare degli anni, saranno disposti a trascorrere le vacanze sotto l'ombrellone con 40 gradi all'ombra. Tutto ciò considerato, è prevedibile che in molti guarderanno al clima più fresco della montagna per trascorrere le vacanze, se non addirittura per andarci a vivere. Un piccolo segnale si può già cogliere, per esempio dall'aumento dei prezzi degli appartamenti in montagna, a fronte invece di una diminuzione dei prezzi degli appartamenti al mare. Un'opportunità questa che va colta da parte dei territori montani, investendo sui servizi essenziali come scuole, ospedali, infrastrutture di trasporto e digitali.
La luna di miele finì bruscamente nell'estate del 2060. A dire il vero, i segnali c'erano da tempo. Quando avevo iniziato a raccogliere dati nel 49 a 25 anni, le cose andavano bene. Ma mentre noi altri ci affannavamo per salvare il nostro ghiacciaio, la temperatura aveva continuato a salire. Il ghiaccio, che inizialmente aveva ripreso a crescere, aveva smesso di farlo e poi aveva ricominciato a diminuire. Finché, un giorno d'aprile, una lingua di ghiaccio si staccò dal corpo principale del ghiacciaio e precipitò a valle portandosi dietro i teli appena rimessi in posizione. E solo perché avvenne di notte, non si portò dietro anche qualche dipendente del consorzio. In pochi secondi, la montagna perse più ghiaccio di quanto era riuscita ad accumularne in 30 anni di sforzi. Il progetto White ci aveva fatto guadagnare con tutta probabilità una quindicina di anni, ma il climate change era stato più veloce di noi e alla fine ci aveva raggiunto e superato. Nel 62 il progetto è stato interrotto e oggi la nostra montagna è completamente priva di ghiaccio. La vernice invece c'è ancora, anche se ormai è di un bianco spento. La chiamano la montagna sbiancata. Prima o poi diventerà grigia come tutte le altre cime intorno, ma c'è chi dice che dovrebbe essere mantenuta così, come monito.
Tentativi di salvare i ghiacciai, soprattutto quelli su cui si scia, sono in corso in tutto il mondo. I primi a provarci sono stati gli svizzeri, che da 20 anni ricoprono alcuni ghiacciai con teli di tessuto geotessile bianco nel periodo estivo. Una specie di coperta che tiene al fresco il ghiacciaio e riflette la luce del sole. Da lì la pratica si è estesa ad altri ghiacciai europei, asiatici, americani. In Italia un analogo esperimento è stato tentato sul ghiacciaio del Presena, mentre in Perù si è sperimentato per la prima volta l'utilizzo di vernici per sbiancare le rocce e favorire il ritorno di neve e ghiaccio laddove erano scomparsi. Non c'è dubbio che simili operazioni abbiano degli effetti, ma non sempre sono dell'entità che ci si aspetta. Resta in ogni caso da chiedersi fino a che punto queste pratiche, molto costose anche a rischio di lasciare sostanze inquinanti come le microplastiche in ambienti molto delicati, possano essere estese.
Allora, per quanto riguarda gli approcci di glacier engineering, che vuol dire utilizzare vernici per rendere riflettenti le superfici rocciose, oppure utilizzare teli geotessili per proteggere il manto nevoso e il ghiaccio. Allora, queste strategie possono avere un senso solo su pochissimi ghiacciai, per capirci sulle Alpi italiane forse sono 3, dove si pratica lo sci estivo. E allora a quel punto andiamo a salvare non il ghiacciaio ma l'economia locale, che è basata sulla pratica dello sci estivo e quindi su un certo turismo di nicchia, nazionali di sci, appassionati che non rinunciano neanche in agosto o in luglio a sciare, va bene. Non stiamo salvando i ghiacciai, stiamo solo rallentando la loro fusione e preservando un pochino del manto nevoso per queste pratiche sportive, ma ovviamente non possiamo invertire una tendenza che è quella del declino, come per la maggior parte dei ghiacciai. Non è pensabile, come qualcuno invece ha ventilato, applicare queste strategie a tutti i ghiacciai italiani.
Le Alpi rappresentano un punto caldo del riscaldamento globale, anche a causa del fatto che le temperature medie salgono soprattutto d'inverno. Per dare un dato, la regione Piemonte, nel corso dell'ultimo inverno, ha registrato una temperatura di 4 gradi più alta della media. È chiaro come ciò abbia effetti drammatici sulle comunità che vivono di attività sportive invernali. Da questo punto di vista, le attività di glacier engineering, così come la neve artificiale, non sono il male assoluto, ma rischiano di diventarlo mano a mano che le condizioni climatiche peggiorano. Per esempio, un conto è integrare le precipitazioni nevose naturali in un comprensorio di alta quota dove la neve artificiale è prodotta in modo relativamente economico e dove, una volta prodotta, resiste a lungo. Un conto è pensare di tenere in piedi un comprensorio sciistico dove le temperature faticano a scendere sotto gli 0 gradi e dove tipicamente piove anziché nevicare. È necessario chiedersi che senso abbia sostenere comprensori in costante perdita, nei quali l'unica certezza è che col passare del tempo costeranno sempre di più al contribuente e funzioneranno sempre di meno, quando invece le risorse potrebbero essere spese per convertire l'economia verso altre forme di turismo, ci sono tanti casi di successo in questo senso, o verso lo sviluppo di nuove risorse economiche quali l'agricoltura oppure l'economia forestale, molto poco sviluppata nel nostro paese nonostante l'abbondanza di foreste, è capace di unire adattamento e mitigazione, che resta la strada maestra per affrontare il climate change.
In collaborazione con ABI, biometano e cogenerazione per un futuro decarbonizzato. Generazione Climate Change di Maurizio Mellis. Autrice Silvia Bandelloni. Producer Michele Laserra e Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.